Carissimi fratelli e sorelle, la domenica che stiamo celebrando, che porta a compimento l'ottava di Pasqua, è la domenica in albis, è anche la domenica della Divina Misericordia. È la domenica in albis perché i cristiani nella Chiesa antica, avendo ricevuto il battesimo, vestivano una veste bianca che mettevano anche in questa domenica. Il colore bianco della veste diceva la dignità battesimale, la vita divina, la vita teologale che avevano ricevuto in dono. Era un segno di quella nuova dignità che avevano ricevuto nel battesimo, che è una immersione nel mistero pasquale di Gesù. Da qualche anno questa domenica è anche la domenica della Divina Misericordia, per non diventare un'ennesima devozione. Questa domenica della Divina Misericordia va intesa bene, va collegata al mistero pasquale di Gesù. La Pasqua è la definitiva manifestazione della misericordia di Dio in Gesù. Per cui Pasqua, l'ottava di Pasqua, ogni domenica è festa della misericordia, perché morendo e risorgendo per noi Gesù ci ha manifestato le viscere della misericordia di Dio, quelle viscere di misericordia che poi ci chiedono di diventare testimoni di misericordia. Noi vogliamo dunque vivere questa giornata nella luce pasquale della domenica in albis e nella consapevolezza gioiosa che nella Pasqua la misericordia di Dio è stata riversata sull'umanità intera e quindi su ciascuno di noi. E la parola di Dio che ci viene consegnata in questa domenica in albis è una parola nella quale si riflette sul tema del mistero pasquale di Gesù, ma non tanto sul mistero pasquale in se stesso, quanto sugli effetti salvifici che il mistero pasquale ha prodotto. Potremmo dire che nella parola di Dio di oggi si enunciano alcuni aspetti della fecondità della Pasqua. La Pasqua è un mistero fecondo di salvezza. E la fecondità pasquale è descritta nella seconda lettura in riferimento al battesimo. E in riferimento nella prima lettura invece in riferimento alla Chiesa. La Pasqua di Gesù è un evento di rigenerazione nel battesimo, di questo parla la seconda lettura. La Pasqua di Gesù fa nascere la Chiesa, e la Chiesa strutturata secondo dinamiche pasquali. Nel brano del Vangelo invece siamo nella cosiddetta Pentecoste giovanea. Secondo San Giovanni è il giorno di Pasqua che Gesù consegna lo Spirito Santo e con lo Spirito Santo la missione ecclesiale. Riflettiamo su questi brani così belli. Intanto nella prima lettura la fecondità della Pasqua nella Chiesa. Abbiamo ascoltato quello che è uno dei testi in cui si descrivono uno dei sommari degli Atti degli Apostoli, cioè dei momenti in cui la narrazione si ferma e San Luca, autore degli Atti, descrive come è fatta la Chiesa al suo interno. Quella Chiesa che si muove, che annuncia, che testimonia, come è fatta al suo interno. E questo è il primo dei sommari, quello nel quale San Luca ci descrive la Chiesa come è venuta fuori da Pentecoste. Il soffio dello Spirito ha creato la comunità cristiana. E come è fatta questa comunità che nasce dal soffio dello Spirito? E San Luca ci dice nel Libro degli Atti che questa comunità ha almeno tre perseveranze fondamentali. Innanzitutto questa comunità è perseverante nell'insegnamento degli apostoli, perseverante nella coinonia, cioè nella comunione, è perseverante nella liturgia, nello spezzare il pane, nelle preghiere. Queste tre perseveranze costruiscono la comunità cristiana. La Chiesa, così come è venuta fuori dal soffio dello Spirito, è una comunità che annuncia. Che annuncia, quell'espressione insegnamento degli apostoli, dicono l'insegnamento del Vangelo, dicono l'insegnamento autorevole che gli apostoli, potremmo dire il primo annuncio e la formazione successiva. È una comunità cristiana che si dà da fare nell'annuncio. È una comunità compaginata in maniera forte nella coinonia, nella comunione, ed è una comunità che celebra il mistero. Nello spezzare il pane, nell'Eucaristia, nelle preghiere, probabilmente già le preghiere cristiane, ma nello stesso tempo anche la preghiera al Tempio, questa continuità con la preghiera al Tempio che in un primo momento segnava anche la tradizione cristiana. Dunque la Chiesa uscita dal soffio dello Spirito è una comunità che annuncia, una comunità che ama, è una comunità che celebra. Dopo aver descritto questo, l'autore degli Atti ci dice, si sofferma sulla seconda caratteristica della comunità, che è una comunità compaginata nella comunione. E questa comunione prende corpo in una condivisione. Non è una sorta di comunismo ante litteram, quello che viene raccontato nel libro degli Atti. È semplicemente la comunione che si fa seriamente nella condivisione. Nel mondo antico, nel mondo ellenistico a cui l'autore degli Atti appartiene, si dice che gli amici hanno tutto in comune. È un modo di dire che risale a Pitagora stessa nel V secolo avanti Cristo, ma sta anche negli scritti di Aristotele. Quando due persone sono veramente legate da un rapporto di amicizia, hanno tutto in comune. Quindi i cristiani che hanno tutto in comune, quel testo dicendoci queste cose ci vuole far capire che il cristianesimo è diventato amicizia. Il cristianesimo è diventato amicizia con il Signore, ma anche amicizia nella fraternità. E questa amicizia si realizza concretamente nel venirsi incontro, per cui chi ha mette a disposizione di chi non ha. Questa è la comunità cristiana che vive questo, è stimata da tutti, godevano il favore. È una comunità stimata perché è una comunità impegnata nell'annuncio, nella comunione dell'amicizia e nella liturgia. Questo quadretto che apre la parola di Dio di oggi, è un quadretto ideale e reale. Ideale perché in un certo senso Luca ci ha voluto descrivere quello che la Chiesa deve diventare, che non lo è mai pienamente, ma che cammina nella storia per diventare. Ma è anche reale perché la Chiesa degli inizi, come ogni comunità all'inizio, porta dentro l'effervescenza dello Spirito. La Chiesa delle origini è una comunità che fa sul serio, che fa sul serio nell'annuncio, che fa sul serio nella comunione dell'amicizia, che vive seriamente la liturgia. Questa serietà che ha caratterizzato la comunità cristiana degli origini è una serietà che deve in modo progettuale stare davanti sempre alla comunità cristiana. Quando sentiamo, dunque, quando leggiamo un brano come questo, ci chiediamo con franchezza, ma le nostre comunità assomigliano a questo progetto, obbediscono a questo progetto, sono effettivamente luogo di annuncio, luogo di comunione che diventa amicizia, è luogo di un vissuto liturgico serio, importante, assomigliano a questo. E certamente ci accorgiamo che in parte, probabilmente nelle nostre comunità, l'annuncio c'è, la carità c'è, la liturgia c'è, ma probabilmente ci rendiamo conto che quell'effervescenza, quell'intensità, quel radicalismo delle origini ci spinge a migliorarci continuamente, a diventare sempre di più quella comunità secondo il cuore di Dio, secondo il desiderio dello Spirito che l'ha fatta rinascere. Quindi la fecondità ecclesiale nella prima lettura, la fecondità battesimale invece nella seconda lettura. Si dicono gli autori che la prima lettera di San Pietro Apostolo, da cui è tratta la parola di oggi, è una vera e propria omelia battesimale. E San Pietro nel testo che abbiamo ascoltato benedice Dio per quello che è accaduto nella Pasqua di Gesù. Nella Pasqua di Gesù siamo stati rigenerati. La Pasqua di Gesù, che è donata in modo salvifico ed efficace nel battesimo, ci fa rigenerare, ci fa diventare creature nuove. E queste creature nuove sono segnate da tre atteggiamenti fondamentali nel testo che abbiamo letto: dalla fede, dalla speranza e dall'amore. Dalla fede, dalla fiducia in Dio, pure in mezzo alle prove. Si dice nel testo che i credenti vivono le prove della fede come un momento di verifica. Si dice nel testo che quello che accadeva alle monete nel mondo antico accade alla fede. Le monete d'oro, per vedere se erano veramente d'oro e non c'erano state, non si era stato aggiunto nella fusione del piombo o altri metalli meno nobili, la prova provata per vedere se erano d'oro era fonderli, perché la temperatura di fusione dell'oro non è quella del piombo e dello stagno, quindi inevitabilmente queste due realtà si separavano. Ora Pietro dice che le prove della vita servono a questo. Le prove della vita fanno crescere la fede, perché sono una verifica della fede. È come se vuoi vedere se una cosa è d'oro, la sottoponi al fuoco, così anche se vuoi vedere se la fede è vera, essa si manifesta nel fuoco della prova. Quindi non significa questo che Dio ci manda le prove, però le prove fanno parte della vita, fanno parte dell'esistenza umana. Però esse costituiscono un'occasione, un banco di prova della fede. Nella prova emerge chi crede veramente. Questa è una cosa molto bella, molto bella. La fede nella prova, la speranza. San Pietro definisce la speranza come un dinamismo in cui il cristiano è ripieno di vita. La speranza cristiana è uno sguardo al futuro ripieno della vita pasquale, ripieno della luce pasquale. E quando la storia umana è letta così, quando guardi il futuro nella luce della Pasqua di Gesù, ti rendi conto di avere un futuro salvifico, certo, una eredità che non si corrompe, essa è consegnata a ciascuno di noi. Quindi il cristiano crede, spera e ama. Ama Gesù, voi lo amate pur senza averlo visto. Ama il Signore Gesù e in Gesù ama anche i fratelli. Quando dunque queste tre realtà sono presenti nella nostra vita, la vita battesimale sta funzionando bene. Il battesimo ci fa diventare creature nuove e si diventa creature nuove nella misura in cui si crede, si spera e si ama. Anche questo testo dovrebbe darci da pensare, perché se il battesimo sta in modo fecondo rinnovando la nostra vita, se stiamo vivendo un'esistenza veramente battesimale, questi sono gli atteggiamenti che dovrebbero segnare la nostra vita: la fede pur in mezzo alle prove, la speranza, uno sguardo futuro, uno sguardo al futuro nella luce pasquale di Gesù, e l'amore per Gesù, e l'amore per i fratelli proprio perché amiamo il Signore Gesù. Dovremmo in questa domenica in Albis, che è una domenica battesimale, chiederci se questi aspetti sono presenti anche nelle nostre vite. Il brano del Vangelo, potremmo dire, ci descrive la sorgente di questa fecondità. Esiste una fecondità ecclesiale raccontata nella prima lettura. Esiste una fecondità battesimale perché Gesù risorto ha soffiato lo Spirito dentro la comunità cristiana. La fecondità della Chiesa è un dono di Gesù risorto che nello Spirito fa nascere la comunità cristiana, una comunità che continua la sua missione nel mondo. Nel testo si fa vedere chiaramente come la fecondità della presenza di Gesù risorto, la fecondità del dono dello Spirito operato da Gesù fa risuscitare la Chiesa. Si dice per due volte nel testo che dopo la morte di Gesù la Chiesa è a porte chiuse. I credenti sono chiusi, sono paralizzati dalla paura, non sanno interpretare quello che è avvenuto, hanno paura di fare la fine stessa di Gesù. In questo contesto di persone paralizzate dalla paura, Gesù risorto entra, si fa vedere, mostra le sue piaghe, mostra il suo costato, mostra di essere il Gesù di Nazareth, crocifisso, che è diventato Signore nel mistero pasquale, che è risorto. E venendo in mezzo alla comunità, compie un gesto importantissimo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Questo alitare del risorto ci ricorda immediatamente il testo della creazione, quando Dio ha creato l'uomo e per farlo diventare una realtà vivente gli ha soffiato nelle narici lo Spirito. Questo è avvenuto nella Pentecoste, questo è avvenuto nella Pentecoste giovannea. Gesù risorto ha soffiato nelle narici della Chiesa per farla diventare una comunità viva. Ha trasformato una comunità morta e paralizzata dalla paura attraverso il dono dello Spirito. Lo Spirito fa essere viva la comunità. Lo Spirito è la sorgente della vita e della fecondità ecclesiale. Per questo la comunità cristiana deve continuare l'opera di Gesù, come il Padre ha mandato me, io mando voi. La comunità deve essere un segno del perdono di Dio in mezzo alla storia. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete resteranno non rimessi. La comunità dunque deve continuare la missione salvifica e perdonante di Dio che si è realizzata in Gesù. Ma può fare questo, e lo deve fare, proprio in virtù del dono dello Spirito. È lo Spirito Santo che rende la comunità cristiana capace di ogni fecondità. Dunque la Chiesa è feconda, la vita cristiana è feconda per il dono gratuito dello Spirito che il Signore ha dato. Lo Spirito è l'anima della Chiesa, lo Spirito è l'anima della comunità cristiana. Potremmo dire dunque che la Chiesa è una creatura di Gesù risorto nello Spirito Santo. E questa è l'idea fondamentale che il testo consegna. Però il testo ci dice anche: è vero che la fede, la speranza e la carità sono doni ricevuti. È vero che la fecondità ecclesiale dipende dallo Spirito. Ma all'interno di questo primato della grazia di Dio, ognuno di noi deve fare il suo cammino, e per questo ci viene raccontata l'esperienza di Tommaso, il quale ha difficoltà a credere. Questo per farci capire: è vero, la fede è un dono, ma ciascuno poi deve fare un cammino personale per appropriarsi di questo dono, per rendersi conto della vitalità e della bellezza di questo dono. Tommaso, pur essendo uno dei dodici, ha bisogno di più tempo per credere. È più faticoso per lui accettare che Gesù, morto, crocifisso, è diventato il Signore, accettare il Cherico. Questa cosa è molto importante per lui. Però nel testo si dice che non era presente con gli altri quando venne il risorto. Questo significa che quando ci si allontana dalla comunità è difficile credere. E all'interno della comunità cristiana, quando dopo 8 giorni Tommaso sta dentro la comunità cristiana, nella fraternità ecclesiale viene aiutato da Risorto a fare l'atto di fede che è il più bello di tutta la scrittura. Non c'è in tutta la scrittura un atto di fede così bello. Mio Signore e mio Dio. Tommaso dunque ha bisogno di più tempo, ma aiutato dalla comunità, aiutato dal Risorto, fa il suo cammino e giunge alla fede più bella di tutto il Nuovo Testamento. Non dice Tommaso, Gesù è il Signore solamente. Gesù dice, tu sei il mio Signore e il mio Dio. Questo significa che per credere non solo devi ritenere vera la risurrezione di Gesù, ma devi appropriartene, devi aderire soggettivamente e personalmente al mistero pasquale di Gesù. E questo è il dono che Gesù ha fatto a Tommaso ed è probabilmente il dono che Gesù in questa domenica vuole dare a ciascuno di noi. Aiutarci come Tommaso a passare dall'incredulità alla fede, da una fede semplicemente apprezzata con l'intelligenza a una fede profondamente personale. Anche noi come lui, guidati dalla parola di Dio di oggi, dovremmo poter dire